incredibile!
Lascia volata del mercoledì.
Abbracciami, abbracciami, abbracciami!
Approfondimenti, cronache e colpi da maestro dal mondo del calcio.
Chiesa, chiesa in aria, chiesa, chiesa! Siamo avanti noi!
E buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Yulm. Bentornati a questo primo appuntamento del secondo semestre della sciabolata del giovedì e non del mercoledì. Io sono Taddei Federico e qui con me c'è
Alessandro Sangalli.
Oggi è giovedì 20 febbraio e ringraziamo Jacopo in regia. Vi ricordo che durante il programma potrete dire la vostra contattandoci su WhatsApp al numero 331 14 38 923 e potete trovare numerosi contenuti sulle nostre pagine social @ Radio Yulm.
Inizieremo la puntata con la lettura dei titoli delle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi per poi spostarci con il recap delle nostre italiane in Champions. Passeremo ai pronostici della nostra rubrica Giovani in campo e proseguiremo con il collegamento con l'ospite di giornata. In conclusione ci sarà la nostra nuova rubrica dedicata alla Kings League, ma restate qui con noi su Radio Yulm. E allora, iniziando con qualche titolo di oggi per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, Euro disastro, fuori anche la Juve, solo l'Inter agli ottavi, spareggi Champions a Mari, il PSV ribalta i bianconeri 3-1, decisivi supplementari, Motta, uscire fa male. Beh, Fede, d'altronde abbiamo visto che comunque ieri, soprattutto nel secondo tempo, il PSV ha messo qualcosa di più in campo e oltretutto ha stupito l'ottima prestazione di Perisic, 36enne, che oltretutto a inizio anno era stato pure accostato al Monza.
Sì, la Juve parte un po' a fatica in questa partita, anche l'infortunio del proprio difensore centrale Renato Vega, che super in forma, ha dato una grandissima mano in queste prime partite. Da quando è arrivato è stata probabilmente anche quella un po' una mazzata. Da quel momento in poi entra Cambiaso, fa un po' più fatica la Juve, sì. Arriva il gol di Perisic, quindi anche lo stadio, la squadra, il PSV, insomma, si dà forza. E inutile poi il pareggio della Juve momentaneo, perché comunque ormai aveva preso troppo coraggio, esatto. Il PSV e veramente Perisic, come dicevi tu prima, stupisce ancora nonostante i 36 anni, ha corso per tutti gli 80 minuti che ha giocato e anzi forse quando l'ha tolto è entrato molto bene Bakayoko, fa l'assist per il gol che spezza le gambe alla Juve, però anche Bakayoko secondo me ha sostituito bene Perisic, ma Perisic avrebbe potuto dare ancora.
Beh, Perisic d'altronde è un giocatore di esperienza, 50esima presenza ieri in Champions, con 7 gol e 7 assist per lui appunto nella competizione europea, un veterano di questo pianeta calcio e anche ieri appunto ha dimostrato di saper fare il suo nella maniera migliore possibile.
Poi beh, da ex nerazzurro ricorderemo anche i gol in Coppa Italia contro la stessa Juve, quindi possiamo dire che ormai Perisic quando vede la Juve vede nero, o meglio ne vede nerazzurro e quindi, e quindi dà il meglio di sé. Tornando alle prime pagine, il Corriere dello Sport invece si intitola Waterloo, il PSV manda a casa Motta, 3-1 ai supplementari e l'Italia affonda. Juve spianata in Champions, resta solo l'Inter. Altra notte da incubo nella ripresa, sblocca Perisic, pari di UEA, Saibari realizza il 2-1, al 98esimo segna Flamingo, palo di Vlahovic. Domani il sorteggio degli ottavi, Inzaghi trova il Feyenoord o il club di Eindhoven.
Oltretutto Flamingo, che è una conoscenza del calcio italiano, se così possiamo dire, perché comunque ha giocato nella primavera del Sassuolo, quindi comunque ha portato un po' di diciamo,
ha assaporato il nostro calcio.
Esatto, esattamente. Però a proposito di questo, a proposito di Juve, ascoltiamo ciò che ieri ha detto Thiago Motta durante la conferenza post partita e poi continuiamo con i prossimi titoli.
Sono d'accordo che conta tutto, alla fine non è separare il mentale, il fisico e il tecnico, alla fine nel generale loro, nel globale loro sono stati, e in un momento della partita hanno preso loro il comando, hanno iniziato ad andare e spingere sempre di più, creando situazioni dove abbiamo sofferto e noi abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra, ma non riesco a separare il mentale, il fisico e il tecnico, in globale hanno alzato il livello e hanno fatto meglio di noi.
Rapido commento su queste parole anche per chi ha seguito il post partita ieri sera. Fabio Capello è stato molto duro nei confronti di Thiago Motta, gli ha proprio detto in soldoni che la squadra ieri sera ha avuto poca grinta, ma non solo ieri sera, evidentemente a parer mio è una Juve che quest'anno fa fatica. C'è stato l'acuto con l'Inter e gran prestazione da quel punto di vista, l'Inter ha fatto fatica quella sera, però per il resto la Juve quest'anno ha sempre faticato, cioè tanti pareggi anche con l'Empoli finché non si è svegliato Colomuani che gli ha ritirati su, era 1-0 gol di De Sciglio, tanta fatica la squadra di Thiago Motta
diciamo
quest'anno.
Che appunto non ha trovato ancora la continuità di risultati che all'inizio si sperava, visto che comunque l'inizio di stagione della Juventus è vero che con squadre un po' più deboli, però mi ricordo addirittura un 3-0 sul Como, mi sembra, alla seconda giornata, quindi comunque gli è mancato forse questo impatto che ha avuto all'inizio. Continuiamo con Tutto Sport. Motta che botta, brutta Juve, il tecnico gestisce male i cambi supplementari, passa al PSV con Di Gregorio che evita una disfatta, ecco questo bisogna evidenziarlo, Di Gregorio ha fatto un'ottima partita. Locatelli, pallino del gioco a loro, l'hanno voluta più di noi, ma Thiago rifarei tutto, agli ottavi ci resta l'Inter.
Agli ottavi ci resta l'Inter, l'unica speranza rimasta all'Italia ormai, e infatti è ciò che dice il quotidiano sportivo. Champions, esce anche la Juve, 1-3 contro il PSV, fuori anche il City, non ci resta che l'Inter. Ibra invece conferma con Seisao e Teo si scusa con i tifosi.
E allora adesso vi lasciamo ad una breve pausa, ritorniamo qui con la sciabolata del giovedì.
Radio Yulm.
Ecco, siamo qui ritornati su Radio Yulm con l'ausilio dei titoli delle prime pagine sportive di oggi. Abbiamo parlato un po' di Juve, allora adesso ritorniamo un po' indietro nel tempo, avvolgiamo il nastro e parliamo, Fede, un po' di Milan e un po' di Atalanta, che anche loro hanno deluso le aspettative.
Parliamo prima di Milan, partita che si è giocata alle 18:45 di martedì. Che dire... un Milan che parte benissimo, un gol anche se vogliamo abbastanza fortunato, però comunque è pur sempre un gol. Jimenez porta avanti i suoi, non esulta contro la sua ex squadra. Cosa succede però? Succede che Teo Hernandez si prende un cartellino giallo a centrocampo a fine primo tempo, strattonando un giocatore avversario per niente.
Fallo abbastanza inutile, esatto.
Poiché appunto non era una ripartenza, c'era la difesa schierata, anzi forse più che la difesa c'era anche addirittura il centrocampo già a supporto.
E
poi decide, appena rientrati in ripresa, di tentare una simulazione con... Sfortuna vuole anche magari Marciniak posizionato perfettamente dietro di lui, però queste cose ormai bisogna accettarle, che l'Italia a livello arbitrale è diversa dall'Europa. In Italia ormai
sì,
l'abbiamo visto parecchie volte, non faremo nomi di giocatori, però come posso dire... in Italia se ti vedono non ti fischiano il fallo, non ti dicono niente, dicono rialzati, non è fallo.
È vero.
In Europa ormai evidentemente hanno preso questa strada per me corretta, perché io non ne posso più di vedere in Serie A gente per terra ogni 10 secondi, e quindi
a meno anche il ritmo del gioco
aumenterebbe,
aumenta,
certo,
esatto. E quindi sì, diciamo che è stato un grande errore di Hernandez, che poi ha lasciato in 10 la propria squadra e d'altronde ha condannato il Milan all'uscita dalla Champions. Oltretutto Milan che negli ultimi 10 anni solo una volta è riuscito ad accedere agli ottavi di finale,
arrivando poi fino in semifinale,
esatto, con la sconfitta poi con l'Inter. Passando invece alla partita dell'Atalanta, ascoltiamo prima le dichiarazioni di Gasperini nel post partita.
Rigore di Lokman, che non doveva calciarlo lui chiaramente, perché credo che sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto, anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione bassissima, li calcio veramente male. Il rigorista era De Ketelaer e Retegui, però evidentemente aveva fatto gol, era euforico e c'è stato questo episodio. Peccato, perché lì la partita si è un po' smorzata, potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, non sarebbe stata la prima volta, però non è stato un bel gesto neanche questo.
Non è stato un bel gesto, le parole di Gasperini. Non è stato un bel gesto il suo, però, secondo
me, più che
quello da parte di Lukman Ale. Andare in conferenza stampa e dire che forse il giocatore più forte che hai in rosa, e dire è il peggior rigorista che abbia mai visto, non doveva calciarlo lui, non è forse proprio una mossa intelligentissima, soprattutto dopo i problemi che hai appena avuto con lo stesso. Se ne voleva andare, l'hai convinto a rimanere, hai ripreso la sua fiducia.
Esatto.
E adesso cosa fai? Lo ributti giù di nuovo così?
Sì, infatti è stato un errore grossolano, secondo me, perché può condizionare nel morale di Lukman, che ritornava da un infortunio, quindi comunque non trovava il campo da un po' di tempo. E diciamo che adesso all'Atalanta serve un giocatore come Lukman per dare continuità ai risultati e per comunque continuare a poter sperare in una vittoria del campionato, che è vero che sembra lontana, ma l'aritmetica ancora concede tutto. Quindi diciamo che non è stata una mossa intelligentissima da parte di Gasperini.
Soprattutto perché anche poi, no, non è solo a parole che ha dimostrato Lukman di essere fondamentale, ma la finale di Europa League dell'anno scorso te la vince da solo.
Esatto, esatto.
E soprattutto due giorni fa la rimonta la riaccende lui dopo un minuto e mezzo che è entrato dalla panchina. Cioè, in una partita del genere tieni in panchina il giocatore più forte della tua rosa e entra, potrebbe essere demoralizzato, potrebbe anche mezzo fregarsene, però lui cosa fa? Decide di entrare, è un professionista, decide di entrare,
segna.
E dopo un minuto segnare,
esatto.
E poi l'azione che porta al rigore arriva a lui in area. Cioè,
È vero.
È stato fondamentale. Poi sbaglia il rigore, galvanizzato dall'azione precedente, come diceva prima Gasperini, ha segnato, avrà voluto tirarlo lui, bene, però da lì a affossarlo mi sembra eccessivo.
Sono d'accordo con te, vediamo però cosa dicono i nostri ascoltatori nella nostra amatissima rubrica Giovani in Campo, e partiamo con gli audio.
Ciao Radio Yulm, sono Andrea. La partita dell'Atalanta è stata una partita molto interessante. L'Atalanta veniva da un momento non propriamente negativo in Italia, come si è visto col pareggio a Cagliari, e questo sicuramente ha influenzato la partita di Champions, dove il Club Brugge ha dominato l'Atalanta, nonostante l'Atalanta abbia tirato più in porta rispetto alla squadra avversaria. Grazie e buona giornata.
Il principale motivo per l'eliminazione della Juventus è stata, secondo me, la colpa di non aver aumentato il vantaggio dell'andata, dove la partita poteva finire non 2-1 ma molto di più, per poi fare una gara di ritorno più tranquilla, cosa che ovviamente non è possibile, perché se vinci solo 2-1 e vai in casa di una squadra che non perde dal 2022 è molto difficile. Infatti ieri, tolto il primo tempo, c'è stata una completa supremazia del PSV e la Juve non è riuscita neanche a reagire dopo il pareggio di UEA, cosa che doveva dar molta carica alla squadra.
Ciao Radio Yulm, sono Cristiano, speaker di Sotto al 7. L'eliminazione del Milan è stata causata da tre fattori, a mio parere. Primo, inferiorità numerica per tutto il secondo tempo della gara di ritorno. Secondo, le scelte tecniche di Fonseca, soprattutto sui cambi. E terzo, la poca incisività di un Leao, che dovrebbe iniziare a prendersi qualche responsabilità in più. Un saluto a tutti gli amici in studio e buona giornata a tutti.
Un piccolo lapsus di un nostro ascoltatore, chiaramente parlava di Conceição, sarà per per il fatto che sono tutte e due portoghesi, quindi ci sta assolutamente il lapsus.
Oppure sarà il morale a terra, che non si ricorda nemmeno che è in panchina.
Probabilmente sì. Comunque, analisi ottime quelle dei nostri ascoltatori questa mattina, soprattutto quello sulla Juventus mi è piaciuto molto, perché si diceva che appunto meritava forse qualcosa più all'andata e non è sceso magari con l'atteggiamento giusto in campo ad Eindhoven.
Sì, come dicevo prima, il PSV è andato a Torino e ha fatto anche la partita a Torino alla fine, perché oltre ai due gol io della Juventus non mi ricordo granché di quella partita, mi ricordo un gran PSV in realtà, tanto Perisic anche a Torino, e quindi questa qualificazione del PSV la deve tanto, secondo me, a Perisic.
Sì, assolutamente, però comunque...
Come diceva prima appunto il nostro radioascoltatore, 2-1 è troppo poco, un gol è troppo poco, lo dimostrava la Juve al tempo di Allegri e lo dimostra la Juve al tempo di Thiago Motta oggi. Semplicemente per me Thiago Motta, prima dicevi tu, non ha trovato ancora continuità, no. Per me non ha trovato ancora una rosa titolare Thiago Motta.
È vero anche questo, forse pecca anche un po' di inesperienza sotto quel punto di vista in Champions, perché e comunque hanno dimostrato, ecco, poi chiudiamo, hanno dimostrato sia le squadre olandesi che vabbè, poi il Bruges, che alla fine essendo belga è molto vicina a livello geografico, che non sono dei campionati da sottovalutare. Quindi adesso ci prendiamo un attimo una pausa con Volevo essere un duro di Lucio Corsi.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno intorno, o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giuro, invece che altro che luce.
Eccoci qui, tornati con la sciabolata del giovedì su Radio Yulm. Ora abbiamo in collegamento Enzo Gambaro, giornalista ed ex giocatore, tra cui spiccano i nomi di Napoli, Sampdoria, Parma e Milan. Buongiorno Enzo.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Ecco, iniziamo subito parlando del Milan. Allora, dopo il cambio di allenatori, i rossoneri hanno conquistato la Supercoppa, ma con Conseil Sao poi alla fine la situazione non è migliorata più di tanto. Attualmente il Milan non sta andando bene in campionato e in Champions League ha subito una sconfitta contro la Dinamo Zagabria, finendo costretto a giocarsi l'accesso alla fase successiva tramite i playoff, perdendo anche la doppia sfida contro il Feyenoord. Ma cosa può fare il Milan per evitare che la stagione si trasformi in un vero e proprio fallimento?
Beh, oramai la stagione mi sembra avviata verso diciamo un quasi fallimento. Purtroppo per il Milan Conseil Sao ha fatto peggio di Fonseca, perché almeno Fonseca in Champions League aveva mantenuto comunque, diciamo, una classifica importante. E sì, appunto, come hai detto tu, sarebbe bastato non perdere o vincere contro la Dinamo Zagabria, che non è uno squadrone di livello mondiale, no, esatto, per poter poi giocarsela per qualificarsi praticamente per la Champions League già degli ottavi. Quindi direi che Conseil Sao sta facendo dei risultati pessimi, ma qui è chiaro, è evidente che la società sicuramente ha delle responsabilità. Io credo che il Milan del futuro debba avere un direttore sportivo con esperienza, in grado di poter fare sia il mercato per valorizzare i giocatori, sia per gestire anche il club. Ora, con tutto il rispetto di chi c'è adesso, evidentemente non c'è quell'esperienza sufficiente.
Vero.
Per un club così importante, cioè non è che il Milan deve servire per far maturare alcuni dirigenti che non hanno mai fatto i dirigenti, hanno smesso da poco di fare il calciatore. Cioè, queste cose qui magari le puoi fare con un club di serie C, di serie B, ma stiamo parlando del Milan.
Sì, e io anticipando anche poi la prossima domanda, Fonseca vince anche addirittura a Madrid, lasciando anche magari poi in panchina più avanti anche il tanto discusso Theo Hernandez, che appunto con una simulazione in area di rigore, no, porta alla doppia ammonizione, lasciando in 10 la squadra, per poi appunto arrivare alla disfatta finale. A livello tecnico però il Milan, tecnico e tattico, Teo serve come serve, insomma, cioè io penso che probabilmente serva qualcosina di più con la testa anche, non solo tecnicamente, perché tecnicamente il giocatore è indiscutibile, però cosa può dare ancora? È così indispensabile appunto ancora Teo?
Ma per me Theo Hernandez non è discutibilissimo anche tecnicamente, cioè sinceramente è un giocatore che ha fatto discretamente bene l'anno dello scudetto, ma lì hanno fatto tutti molto di più di quello che potevano fare. Obiettivamente è un giocatore che ho sempre detto che a livello difensivo purtroppo in quel ruolo lì, in quella posizione, il 60-70% dei gol incassati negli ultimi 5 anni, diretti o indiretti, ci sono delle responsabilità sue, soprattutto quelli arrivati dalla sua parte. Quindi per me è un giocatore che assolutamente il Milan deve cercare di cedere al più presto possibile, quindi ci mancherebbe ancora che gli prolunghino il contratto, ma non è certo per l'errore di ieri, dell'altro ieri, quello non è quello il problema. Questo, si deve analizzare, diciamo, le partite a livello tecnico-tattico. In quella posizione Theo Hernandez secondo me è un buon giocatore, quando ha spazio e gli lasciano spazio avanti, qualcosa di buono allora a volte, esatto, riesce a fare. Però tra le cose positive e le cose negative, in una stagione purtroppo sono nettamente di più le cose negative. Quindi se uno più uno fa due, io lo venderei.
Certo. E invece Ademola Lookman ha segnato subito appena entrato contro il Bruges, ma ha anche fallito un rigore che forse ha condannato la Dea alla sconfitta, perché magari segnando avrebbe tirato sul morale della squadra e quantomeno avrebbe potuto trascinarla ai supplementari. Come valuti la sua performance complessiva e le critiche ricevute poi dall'allenatore Gasperini?
Beh, Lookman è il pallone d'oro africano, un grande giocatore, il migliore dell'Atalanta. Gasperini non l'ha schierato perché ovviamente non poteva giocare dall'inizio perché ha avuto dei problemi fisici, ha saltato anche delle partite, quindi purtroppo l'Atalanta è stata sfortunata. Nel periodo più importante della stagione gli sono venuti a mancare il giocatore migliore che è Lookman, poi anche i due Scamacca e Scalvini che erano rientrati purtroppo si sono infortunati e non, esatto, li avrà per tutta la stagione. La società credo che sul mercato di gennaio poi sicuramente non abbia migliorato la rosa, anzi credo che l'abbia anche indebolita, e quindi credo che Gasperini fino ad oggi stia facendo un grandissimo lavoro. E poi per quanto riguarda la critica sul rigore o meno, sul rigorista, beh, quello è secondo me è stata una cosa un po' detta così a caldo, ma Gasperini sa perfettamente che Lookman è un grande giocatore.
Esatto.
Poi non è detto che essere un grande giocatore significa anche essere bravi a calciare i rigori, perché Lookman secondo me non è un rigorista. Se voi fate caso al rigore che ha calciato, aveva tutto il tempo per poter cambiare la direzione, ma per fare questo un attimo prima di calciare tu devi guardare il portiere cosa fa,
devi alzare la testa
e guardare il portiere stando, avendo già avviato la gamba per calciare la palla, non sono, diciamo, tutti in grado di farlo, anche se Lookman è un grande giocatore. Nella storia sono pochissimi quelli in grado di poter fare questo, e Lookman evidentemente nei rigori non è il suo forte, però è un giocatore di livello internazionale, quindi grazie a lui la partita si era riaperta un attimino e grazie a lui si è spento.
Certo. E tornando invece alle altre due squadre eliminate in questa Champions League, le olandesi fanno male. Prima Feyenoord con il Milan e ieri PSV con la Juve. Cos'è mancato però di più alla squadra di Thiago Motta, considerando, no, che nel primo tempo la difesa comunque aveva retto tutto sommato bene e Di Gregorio si è inventato veramente delle bellissime parate?
Ma allora, diciamo che il calcio italiano, per come la vedo io, sono anni che lo ripeto, è di un livello veramente basso, cioè proprio i minimi storici del calcio italiano oramai sono in questi anni. E quando sento dire che il calcio olandese è inferiore a quello italiano, adesso mi viene da ridere, o meglio mi viene da piangere. Il calcio olandese nelle due sfide ha dimostrato di essere nettamente superiore al calcio italiano. Perché se due squadre olandesi battono Juventus e Milan, tra l'altro una, il Feyenoord in questo momento non è neanche uno squadrone incredibile, aveva una squadra decimata, non possiamo stare qua a raccontare le barzellette. Il calcio olandese in questo momento è decisamente superiore al nostro, punto. Quindi hanno giocato due partitacce incredibili, sia la Juve che il Milan, anche se il Milan va bene, nel primo tempo ha fatto benino, ok, la Juventus nel primo tempo ha gestito la partita, ok, però poi quello che conta alla fine è chi ha passato il turno e chi non l'ha passato, quindi effettivamente certo. Si sono meritati tutte e due le squadre, e anche il calcio belga, che comunque, voglio dire, Belgio mi sembra molto vicino all'Olanda, esatto, quindi c'è sicuramente una similitudine di diciamo anche di teorie calcistiche. Non dimentichiamo che il Belgio a livello tattico fine anni 70, quasi tutti gli anni 80, a livello tattico il Belgio era una nazionale all'avanguardia. Belgio 82, Belgio 86, squadroni incredibili, e tatticamente erano molto avanti, quindi stiamo parlando comunque di dimensione di paesi piccoli come numero di abitanti, quindi è chiaro che 60 milioni di abitanti è una cosa, 5, 6, 4, 8 milioni di abitanti è un'altra, non possono avere, diciamo, dei giocatori immensi per tutte le stagioni, però ci hanno dato una lezione di calcio.
Assolutamente sì.
Assolutamente. Noi ringraziamo Enzo Gambaro per questo collegamento.
Un saluto a tutti voi e ci risentiamo.
Grazie mille.
Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa con Rose Villain e Fuori Legge.
Se mi pensi o no, mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, mai una volta giudica, nostalgia puttana, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano, ma forse non sai che per te ho pianto, stelle sopra il soffitto per me accontento, canzoni triste dal più piano, cuori a 200 all'ora, ma vuoi ballare un lento, forse il breve passato esiste in passato, io ore senza te,
senza te,
sento il tuo inizia più.
Eccoci qui tornati con la sciabolata del giovedì qui su Radio Yulm. Questa era Rose Villain con il brano portato a Sanremo Fuori Legge, ma adesso abbiamo una new entry del nostro programma con la nuova rubrica appunto della sciabolata del giovedì dedicata alla Kings League. Allora diamo il benvenuto a Luca Nisoli, studente Yulm, ma soprattutto uno dei radiocronisti di Sotto al 7 proprio qui su Radio Yulm.
Ciao Luca. Buongiorno a radioascoltatori, un saluto da Luca Nisoli. Siamo qui per lo speech della Kings League Italia.
Esatto, esatto. Beh, allora, visto che è comunque la prima volta che ne parliamo qui in questo programma, abbiamo preparato per voi radioascoltatori una intro, insomma, un'introduzione,
una piccola spiegazione,
esatto, una piccola spiegazione di che cos'è appunto questa Kings League, che ha fatto parlare molto per la Kings World Cup Nations conclusasi al 12 di gennaio.
Esatto, adesso parliamo in generale della Kings League, che è una competizione di calcio a 7 fondata dall'ex giocatore leggenda spagnola del Barcellona Gerard Piqué. Tutto ha avuto inizio in Spagna molto tempo fa, 5 anni fa, ma dopo il grande successo è sbarcata anche in America, precisamente nelle nazioni del Messico e del Perù. E dopo queste due nazioni Piqué ha deciso di fare il primo King World Cup Club a giugno 2024, dove ha preso i club più forti di queste due competizioni create, aggiungendone altre da tutto il mondo, compresa una squadra italiana, quella capitanata da Francesco Totti e lo streamer famosissimo Blur. L'espansione però non si ferma qui, perché a dicembre, durante una presentazione per la Kings League Italia, che appunto era stata annunciata in quella Kings World Cup Club, è stata annunciata la Kings League Nation, la Kings World Cup Nation, avvenutasi appunto, come aveva detto prima Ale, nei primi 12 giorni di gennaio qui a Milano, proprio vicino a noi, vicino alla Yulm. E questo mondiale delle nazioni che si è tenuto in Italia, con la finale che poi si è disputata all'Allianz Stadium di Torino, stadio della Juventus.
E per quanto riguarda invece le regole della partita, appunto si svolge in un campo a 7, come citava prima Luca, dura complessivamente 40 minuti. Questi 40 minuti non sono come nel calcio normale, ma subiscono delle variazioni.
Esatto, sì, queste partite sono molto particolari, molto diverse dal calcio normale di tutti i giorni. Sono 40 minuti che non sono come nel calcio normale, appunto. La partita inizia con un 1 contro 1 con i portieri fino al minuto successivo, dove subentra un giocatore per parte e così via fino al raggiungimento del solito 7 contro 7. La partita poi scorre normalmente fino al 18esimo minuto, dove il gioco si ferma e subentra il dado. Ecco, questa è una nuova modalità, dove sulle facce del dado classico ci sono presenti dei numeri che corrispondono a quanti giocatori devono scendere in campo nei due minuti successivi di gioco fino al 20esimo del primo tempo e più eventuale recupero. Finiti questi due minuti, dopo un breve intervallo si riprende, si svolge il secondo tempo, che inizia normalmente da un 7 contro 7 Ma durante questo secondo tempo ci sono altre due episodi che possono cambiare e ribaltare la partita.
Sorti.
Esatto, molto divertenti. Sono il rigore presidenziale e queste carte magiche, queste carte strategiche da utilizzare. Il rigore presidenziale, appunto, dal nome è un rigore
intuitivo,
molto facile, calciato dal presidente della squadra. Poi andremo a vedere i 12 presidenti della Kings League Italia. E le carte invece sono 6. E sono 4 molto importanti. L'ultima è la più fondamentale, la più forte che si può ricevere. E le carte vengono estratte all'inizio della partita in modo totalmente casuale, quindi molto anche fortuna. Le carte sono il gol doppio, che vale per 4 minuti, dove la squadra che utilizza questa carta, il gol che segna vale per 2. Poi lo star player, questa carta consente di scegliere un giocatore della propria squadra, il quale dal momento che viene utilizzata la carta, in caso di gol da parte del giocatore selezionato della squadra, varrà doppio. La carta non ha un tempo, non ha scadenza, ma se il giocatore selezionato segnasse, si annullerebbe la carta dopo il gol. In caso di non marcatura, la carta durerebbe fino al 38esimo minuto del secondo tempo. Poi c'è la sospensione, che è semplicemente un'espulsione, dove la squadra sceglie un giocatore della squadra avversaria e lo sospende dal campo per 4 minuti. E poi le altre due carte molto facili e molto avvantaggiose sono il rigore e lo shootout. Lo shootout è un 1 contro 1, dove si parte dal centrocampo e hai 5 secondi per affrontare il portiere, e di solito è un giocatore della squadra di movimento. Questa possibilità dello shootout si può calciare anche per il rigore presidenziale, perché se non dovesse essere presente sul campo, sull'arena di gioco, che si chiama Arena Fonsis per le patatine, se non ti lecchi le dita godi solo la metà.
Non è un placement, sponsor, lo ricordiamo. Esatto. Non ci pagano.
E appunto c'è questa alternativa al rigore presidenziale. Poi la partita si blocca al 38esimo minuto, dove ci si prepara per giocare i 2 minuti più eventuale recupero, e in caso di parità ci sarà il golden goal, ovvero la squadra che segnerà prima della fine vincerà la partita. Invece se una squadra è in vantaggio al 38esimo minuto, gli ultimi minuti i gol valgono doppio per tutte e due le squadre, e provando così a dare spettacolo in caso di ribaltone incredibile. L'ultimissima carta che ci siamo dimenticati, è la più importante, è il jolly, è il joker, che se viene pescata questa carta la squadra può decidere di scegliere una delle carte precedenti oppure può rubare addirittura la carta della squadra avversaria. Questa carta qui, tra l'altro, nella prima giornata di Kings League Italia è stata pescata dalla squadra TRM di De Real Marza,
i Tremon,
esattamente. E ha avuto poi fortuna, appunto, la squadra allenata da, presidenziata da De Real Marza.
Allora, innanzitutto ti ringraziamo per
questo excursus.
Esatto, soprattutto per le regole, così anche per noi qui in studio saranno più chiare. Adesso dici magari i nomi delle squadre dei presidenti della Kings League Italia, e poi chiaramente ti ringraziamo per questo prezioso contributo.
Sì, velocissimamente, la Kings League Italia, ci sono presenti 12 squadre rappresentate da 12 presidenti. La prima, quella più famosa, quella più tifata forse, è quella di Blur, il streamer romano, e la squadra si chiama Stallions. Poi appunto, come l'abbiamo citata in precedenza, The Real Marza con TRM o Tremon, e poi Manuxo con i Gear 7, Frenesi con gli Alpa K, la coppia Erfaina e Enerix con i Caesar, e Mirko Cisco con gli Underdogs, Grimbaud per i Circus e Luca Campolunghi per i Zebras. Questa squadra qua, tra l'altro, è affiliata alla Juventus.
Esatto, esatto.
Ed è molto importante.
Ti interrompo, questo è un passaggio importante per la Kings League in ottica futuro,
che commenteremo poi nelle fasi successive di queste puntate, di questa piccola rubrica.
Come detto prima, appunto, affiliata alla Juve anche perché Luca Campolunghi fa parte del Creator Lab della Juve, esatto, inaugurato proprio quest'anno. Prima squadra, se vogliamo, che anche si è proprio lanciata con i creator, sui social, sì, con dei creator propri, no?
È vero.
Quindi molto interessante anche questo punto di vista in questa Kings League.
E poi ci sono altre due squadre formate da due coppie, ovvero i Pirlasv di Pierino e Gnabry, chiamati Punchers, e poi quella coppia formata da Off Samuel e Sergio Cruz. Sergio Cruz che tra l'altro scende in campo come wildcard, anche qui c'è il tema wildcard da spiegare al volo, con la squadra Black Lotus. E infine le ultime due squadre formate da ZV Jackson per gli Z e Fedez per i Boomers.
Ecco, ma non c'era anche Moggi nei Boomers?
Nei Boomers, sì, con Fedez c'è un vicepresidente che è appunto Luciano Moggi, e addirittura per ZV Jackson c'è anche il co-presidente che è Luca Toni.
Oh, tanta roba, e questo ancora di più testimonia quanto la Kings League stia entrando nel vivo e sperando in un bellissimo futuro per questa competizione.
Tanto è vero che ci sono anche giocatori come Perotti e Caputo.
Esatto, le studieremo queste formazioni, queste squadre.
Fatto un piccolo spoiler, dai, ci stava.
Esatto, sì, ma abbiamo tempo e spazio con queste 11 giornate di questo girone unico che si svilupperanno da qui in avanti.
Assolutamente sì. Allora Luca, ti ringraziamo per questa rubrica Kings League.
Grazie a voi per il tempo che mi lasciate parlare per raccontare questa Kings League Italia, questa rivoluzione del calcio che sta arrivando.
Noi ti ringraziamo Luca, siamo arrivati alla fine di questa puntata della sciavolata del giovedì. Io sono Tadè Federico.
E io sono Alessandro Sangalli. Salutiamo Jacopo in regia. Grazie. Sometimes I think about you. Late nights in the morning.